Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di Jetlag Travel Comedy Stories, il podcast di F-Education. Io sono Gabriele.
Io sono Sara.
L'episodio di oggi tratterà di tutti quei termini inglesi o stranieri che hanno invaso la nostra lingua, ma prima di cominciare lanciamo la nostra sigla. Da un po' di tempo a questa parte il nostro frasario si è arricchito o impoverito, dipende dal POV, di termini che non appartengono alla nostra lingua, ma che conoscere e usare oggi rende un po' più fighi, un po' più cool. Termini che spesso sentiamo ed utilizziamo soprattutto sui social, vero Sara?
Esatto, secondo me i social hanno dato una spinta in più perché chiaramente sono stati un po' in tutto il mondo. Se ci vogliamo rendere internazionali dobbiamo farlo spesso in inglese, no? Parlando inglese.
Vero, e poi soprattutto secondo me l'ambito professionale ha, diciamo, influito ancora di più su questa tendenza. Adesso nei luoghi di lavoro sentiamo sempre parlare di meeting, di briefing.
Esatto. Sì, secondo me infatti questa deriva è iniziata da quando a livello lavorativo abbiamo avuto più contatti con l'estero, devi usare per forza l'inglese e quindi i termini che usi al lavoro te li porti a casa.
Certo.
E li usi molto di più.
Certo, poi inizi comunque ad usarli nella vita di tutti i giorni. Io mi immagino già di scendere giù a Napoli adesso per le feste e parlare a mamma: mamma, facciamo un briefing a tavola.
Oppure la cena di Natale è un meeting.
È un meeting.
Il meeting di Natale. No, vabbè.
Vabbè, ho avuto un'idea geniale. Adesso faccio gli inviti per la festa di Capodanno. Meeting di Capodanno adesso lo chiamo. Così la gente non avverte l'ansia.
Così non verrà nessuno. Così non verrà nessuno.
Meglio.
Ah, ok. Se quello è l'obiettivo, ok.
Sai perché comunque adesso a Capodanno, no, ci sono tutti quei gruppi che iniziano con... Adesso ci sono anche i sondaggi nei gruppi. È una cosa terribile. Cioè io per esempio il mio gruppo di amici, gente che comunque anche conosco, cioè non sono tutti amici, in quel gruppo eravamo tutti amici, poi si sono iniziate ad aggiungere persone così a caso e quindi non siamo propriamente tutti amici, amici di amici, così. E quindi inizierà adesso il pressing di Capodanno, no? Per vederci tutti e festeggiare. Adesso c'è la funzione dei sondaggi sui gruppi di WhatsApp e questa cosa a me mette ansia.
Puoi bloccare il gruppo e non rispondere?
Silenziarlo, sì. Dici? Sì, no,
troppo
in
drastico.
Realtà è già silenziato.
Ok.
Già silenziato, quindi... Però il punto è che... Poi che fai a Capodanno? Cioè, nel senso, oltre quel gruppo poi... Cioè, ti organizzi con la famiglia, no?
Sì, oh, sì, esatto. Quindi famiglia o amici, o se sei in coppia decidi di fare una serata magari insieme, senza nessuno.
Anche. Dipende dal POV adesso.
Dipende dal POV.
Point of view.
Esatto.
Ci sono comunque tantissimi termini che ho visto che hanno arricchito il nostro frasario. Io me ne sono messi a cercare un po'. Mi è venuto come per esempio il cameraman. Che sarebbe il cineoperatore, ma chi l'ha mai detto il cineoperatore?
Infatti questo è brutto, è meglio in inglese.
Sì, è meglio in inglese.
È meglio in inglese.
Cioè questa qui io la terrei per esempio.
Anch'io voto per tenerla.
Ok.
Sì.
Cash, contante.
Questa è secondo me contante ci sta, cash si potrebbe evitare.
Ok, quindi
no. Sì.
Per esempio come una cosa cash flow, come lo dici?
Come?
Cash flow. Come lo dici poi?
Ma quella è un'altra questione, quello è proprio tutto un termine insieme.
Ok,
in inglese.
Però magari ecco con... cioè unendo comunque anche i due termini, con un'altra parola in italiano tu come lo diresti cash flow? Flusso di cassa.
Esatto.
È brutto dire flusso di cassa.
Infatti cercavo di trovare un modo più carino.
No, è flusso di cassa.
È flusso di cassa, è vero.
Come lo dici flusso di cassa 1? Mamma, come sono i flussi di cassa della famiglia?
neanche tua madre, ma secondo me non lo capisce neanche, infatti neanche in italiano si capisce.
No, infatti,
non la capirebbe
no,
nemmeno in inglese.
Io metto tutto il rapporto con la mia famiglia, capisci? Cioè questi termini in inglese io li penso se dovessi dirli a mia mamma o mio padre, capito?
Lo so, ma infatti il problema è che secondo me alla nostra età, parlando con i nostri amici che lavorano, comunque sono nello stesso tipo di ambiente lavorativo, magari l'azienda internazionale, usi l'inglese al posto dell'italiano, tipo tantissimo, no? Usi i termini in inglese. Poi la realtà ti colpisce quando parli con i tuoi genitori e quindi tipo briefare, cosa significa? Tipo ti guardano così e capisci che è tutta una cavolata.
Esatto, poi a quel punto ti puoi aiutare solo con il dialetto.
Non ci avevo pensato.
Cioè recuperi, capito, con il dialetto poi.
Esatto, perché lì neanche l'italiano ci arriva, devi andare dritto col dialetto, è vero?
Esatto, cioè che poi comunque il dialetto è fatto apposta per arrivare proprio al sunto, no? Cioè la stessa, secondo me, ha la stessa funzione di quello
Bravo.
Che... di quello che sono, diciamo, questi termini in inglese, solo che li dici in dialetto e quindi sono anche più comprensibili alle vecchie generazioni.
È vero, no, è vero, non ci ho pensato.
Vedi?
Wow, come sei intelligente.
No, Sara, se mi fai tutti questi complimenti non va bene, già sono emozionato di mio.
Sì, ciao.
Poi check up, visita di controllo.
Visita di controllo ci
terrei sta. Visita di controllo, sì. Cioè vado a fare un check up. Cioè anche meno.
Sì, tiratela di meno.
Fly down.
Fly down, no, non lo puoi dire. Però fly down cosa dici? Vola basso.
Vola basso.
Orribile,
sì.
Non si può sentire vola basso.
Beh ragazzo, vola basso. No,
no.
Non direi fly
abbassa
down,
la cresta, sì. Però è bruttissimo.
Sì.
No, fly down.
Fly down. Cioè sì. Un po' anche un po' alla minaccia, cioè lo metterei anche un po' alla minaccia. Fly down. Cioè,
no, di nuovo col corsivo.
Lo direi anche un po' così io.
No.
Chewing gum.
Allora, guarda, posso dire che io chewing gum lo lascerei chewing gum, perché in italiano, tornando al dialetto, vabbè, lo vogliamo tradurre come gomma da masticare.
Gomma da masticare.
Ogni regione ha un modo diverso di dire gomma da masticare.
Vero.
Chicles,
quando
chewing
sono...
gum.
Ti devo raccontare questa cosa. Io, tanto tempo fa... quando facevo ancora l'animatore nei villaggi turistici, praticamente, vabbè, lì conosci comunque un sacco di persone che provengono da tantissime parti d'Italia. E si avvicina una tipa e mi fa, scusa, è una chicles? sai che cosa? Sai che cosa ho avuto il coraggio di portarle io?
Cosa?
Vai, indovina.
Oh mio Dio. Non lo so, no, non ho idea. Dove eri? Era estate?
Sì, era estate.
Un telo da mare?
No, un cicles telo da mare, vabbè.
Non lo
no.
so.
Le ho portato una bicicletta.
Ah, ci sta.
E tu ha voglia di pedalare.
Perché tu hai pensato ciclette.
Esatto. Un po' come ciclette, però come l'hai detto bene. Lo puoi ripetere?
Ciclette?
Sì, la
ciclette.
La ciclette.
Ho studiato un po' francese alle medie, si sente?
Sì, sì, si sente.
Ciclette.
La ciclette.
Ciclette?
No. Adesso metterò tipo solo questo tema. Ogni tanto, Sara, puoi dire ciclette? Cioè così a caso.
Ciclette.
Io voglio registrarlo anche sul cellulare. Quando vado a dormire, per rilassarmi, metto la tua voce che ripete ciclette.
Ciclette. No, però è vero che sulla gomma da masticare o chewing gum, quel che è, in italiano ognuno lo dice in maniera diversa.
La cicca.
La cicca.
La
chicles.
La chicles.
La cingomma.
La chewing gomma.
Cingomma.
Cingomma?
Sì.
Io ho sentito anche la chewing gomma. Vabbè,
vedi?
Saranno regioni di dietro.
Cingomma. No, vabbè, sono delle robe assurde.
No, vabbè, sulla chicles potremmo stare fino a...
Quindi io direi chewing gum.
Ok, sì, anche io manterrei chewing gum.
Vai.
Comfort. Comodità. Comfort.
Comfort.
Terrei com. Community. No. Comunità. Comunità mi sa di vecchio. Cioè, tipo, oppure entra, cioè, sa di come una cosa anche brutta.
Sento in comunità.
Tipo, entro in comunità è un po'...
Ciao, sono Gabriele e non bevo da 325 giorni.
Benvenuto nella nostra community. Cioè, anche più carino.
Esatto, capito? Community più divertente.
Esatto. Competitor.
No, competitor è competitor.
Concorrente.
No.
Competitor, concorrente.
No, in ambito lavorativo è competitor, dai. Competitor. O concorrenza.
Concorrenza.
Però concorrente no. No. Concorrente, mi sa, concorrente di un quiz.
Sì, quindi, però anche magari il mio concorrente in mercato, cioè lui è un mio concorrente.
Non lo uso mai.
Competitor. Lui è un mio competitor, lui è un mio concorrente.
Non lo uso in italiano.
Infatti non lo userei nemmeno io in italiano.
No, 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 competitor.
Compilation. Questa
sì,
è vecchia.
Sì, ci sta. No.
Cioè la compilation di Paola e Chiara che adesso andranno a Sanremo.
La compilation di Festival Bar.
Del Festival Bar.
Dai. Sì.
Era no. Bellissimo quando c'era.
Un po' Marcord, lasciamolo.
Ok. Questa. Questa.
Vai, dillo.
Un po' che.
Poche, poche, non sappiamo.
Un poche.
Non
no,
si
un
sa.
Poche. È
vedi?
Vero. È un poche.
C'è qualcuno che secondo te non sa cos'è il... Spiega cos'è un poke o un poke.
Allora,
vai.
Un poke è una pietanza tipica delle Hawaii, tipo sushi hawaiano, dove c'è un misto di riso, pesce, ananas, frutta, tipo, proteine, carboidrati, verdura, tutto messo insieme. In pratica... Hanno inventato l'insalata di riso.
Esatto, esattamente.
Cioè l'insalata di riso che fa mia mamma praticamente. Tutto quello che avanza dal frigo, la mozzarella tipo di 3 giorni fa, la torta del compleanno della nonna, cioè mm-hmm. tutto nell'insalata di riso. Quando mia mamma fa l'insalata di riso ci mette questi ingredienti, tutto quello che avanza, mezza gamba del nonno, capito?
Dai!
E quello è.
Ma qual è la differenza?
Cioè
sostanziale, ce n'è una sostanziale, vediamo se sei attento, tra no. il poke o poke e l'insalata di riso.
Allora, non è la ciotola?
No.
E le salse?
No.
No, non sono le salse.
Il fatto che nel poke tutti gli ingredienti sono separati, non vengono mescolati insieme, quindi tu hai il lato con l'avocado, il lato con il pesce, il lato con la salsa, mentre l'insalata di riso tua mamma la mescola tutte insieme.
La mescola, esatto.
E gli ingredienti sono tutti mischiati insieme. Questa è l'unica differenza.
Vabbè, scusa, però tu quando la vai a mangiare, quando lo vai a mangiare il poke, non prendi un po' di tutto?
Lo so, ma come te la portano?
Te la portano separata. Vabbè, ma quella è più una questione estetica, secondo me.
Assolutamente sì. E infatti, tipo, il poke ti costa 20 euro, l'insalata di riso...
5.
Te la tirano dietro. Eh sì. Eh sì, tutto estetic.
Beh, allora, dobbiamo imparare a fare l'insalata di riso più estetic anche
dillo
noi.
A tua mamma adesso che torni giù per le feste. Mamma, guarda, svolti,
allora,
ti do quest'idea.
Guarda, noi abbiamo una pietanza, penso che comunque la conosca anche tu, che si fa soprattutto nelle feste di Natale. Ed è una pietanza che è in grado di sopravvivere fino a Natale del prossimo anno. Questa famosa pietanza si chiama insalata di rinforzo.
Madonna.
E poi cioè non è che c'è una ricetta precisa per fare, cioè no. Ognuno ci mette un po' quello che gli pare nell'insalata di rinforzo, tipo papaccelle, alici.
Papaccelle? Traduci?
Allora, le papaccelle non sono nient'altro che i peperoni sott'aceto.
Ah,
a Napoli si chiamano papaccelle.
Okay.
Sì, anche noi a Napoli abbiamo coniato dei termini praticamente differenti da quello che poi in italiano... Sì, per esempio, ti faccio un esempio banalissimo. Il macellaio, come lo diresti in napoletano? Tu sai che comunque il napoletano, faccio una breve premessa, il napoletano basta... Tutti dicono basta togliere l'ultima...
Vocale.
Dalla parola è fatto, il gioco è fatto. Quindi macellaio diventa o
macellaio.
È sbagliato.
Lo sapevo.
Non è così. Il macellaio si dice o chianchiero.
Come?
O chianchiero.
Chiacchiere.
No, chiacchiere.
No.
Chianchiere. Il chianchiere.
Il chianchiere.
Il chianchiere.
Sì, come la
quelli del bomero.
Perché, scusa?
Perché quelli del Bono parlano un po', cioè parlano napoletano un po' come l'italiano.
No, sì, no, ma dico la radice di
Ah, la
questo, non lo
radice.
ripeto quella
Ma
parola.
è ancora tutt'oggi è sconosciuta. Ci sono ancora degli storici, bibliotecari dall'epoca di Tutankhamon che stanno studiando questo termine. Quindi tu li vedi rinchiusi 24 ore su 24 in questa specie di biblioteca molto molto antica, con tantissimi manuali dell'epoca di mia nonna, quando teneva 18 anni, e stanno lì ancora a capire le origini di questo termine. No, ve le dirò nel prossimo episodio.
Ok, suspense.
Andrò a cercare e le dirò nel prossimo episodio. Comunque, io ho anche, diciamo, raccolto un breve articolo, una breve storia di come si sono introdotti questi termini all'interno della nostra lingua, dell'italiano. Vado per leggere. I nostri antenati latini dicevano, questo non, il latino io non l'ho
Io
studiato.
sì. Repetita
Prego, Sara.
iuvant.
Cioè?
Che le cose ripetute aiutano a capire meglio.
Ok, il dizionario della lingua italiana definisce il termine itanglese come la lingua italiana usata in certi contesti ed ambienti, caratterizzata da un ricorso frequente ed arbitrario a termini e locuzioni inglesi. Questi termini si indicano con tre sinonimi: inglesismi, anglicismi e anglismi. Ultimamente, in tempi di pandemia, abbiamo sentito tantissimi termini come per esempio smart working, babysitting o green pass, lockdown, e-learning, delivery. La pandemia ha esasperato questa tendenza. Cioè, tu hai visto Giuseppe Conte, Mario Draghi, dire tutte queste parole in TV, lockdown, green pass, cioè che green pass detta certificazione verde è bruttissimo.
Esatto.
Presentami la certificazione verde, è bruttissimo.
Ma posso dire una cosa?
Sì.
Forse non sanno tutti. Smart working non è un termine inglese. Cioè, nel senso, sì, è un
Sì.
anglismo, un anglicismo, quel
Ma non
che
significa lavoro da
è.
casa.
Esatto, cioè gli inglesi, gli
È lavoro
americani.
intelligente. Smart working, lavoro
Esatto, lavoro
intelligente.
intelligente. No, non è quello.
Sì,
Noi
no,
la.
per scontato che comunque chi lavora sia intelligente, ma non sanno che tanti laureati magari lavorano tipo me. No, non è vero.
Senza usare il cervello,
Esatto.
perché gli inglesi, gli americani, insomma, chi parla inglese non definisce smart working il lavorare da casa. Smart working l'abbiamo inventato noi e non è propriamente inglese, perché gli inglesi dicono remote working o work from home. Loro non dicono smart working, quindi in realtà non è neanche corretto.
Chi l'ha inventato, secondo me,
Conte.
dovrebbe rivedere, diciamo, questa cosa. Però
Sì.
smart working poi alla fine è molto più immediato, no? Cioè ti dà la se working from home, cioè.
Letteralmente però è così.
Sì, però io oggi
Lavoro
vedo
da
come lavoro
casa,
da
non è che
casa.
lavori smart, lavoro da casa.
Però smart è anche, diciamo, utilizzato come un termine, no, per ridurre l'avere essenza magari di una parola che detta, diciamo, nella sua maniera originale è troppo lunga magari da dire, o un concetto, diciamo, troppo elaborato.
Magari forse hanno detto usiamo smart working perché remote working, insomma è remote per chi
Perché
non
remote
parla
sa di
molto
brutto.
inglese, non tanti sanno cosa vuol dire magari remote, invece smart è un'altra di quelle parole in inglese che usiamo tutti. Esatto,
Tipo smartwatch, smartphone.
oppure sì, dai, si capisce di più smart, remote non tanti secondo me lo capiscono, no?
È vero, sono
Boh. Dobbiamo
d'accordo.
chiedere a Conte.
La pacifica invasione degli anglicismi è iniziata negli anni 90 ed è cresciuta rapidamente, calcolando che oggi sono circa 6.000 i termini di origine anglosassone usati nella nostra lingua. Parole come competitor, takeaway, provider, tour operator, gap, make up, location. Location.
Che scena.
La volevo dire un po' alla borghese, ma non mi è riuscito. Allora, mi dico la location. E moltissime altre, che pur hanno facili corrispondenti nell'italiano, vengono impiegate spesso, però per snobismo o pigrizia, nella convinzione che l'inglese sia una lingua più autorevole o espressiva. Nei decenni passati sono entrate nell'uso corrente anche parole provenienti dal francese.
Come ciclette.
Dallo spagnolo.
Hola. Non lo so questo.
Ed altre lingue. Nei secoli passati l'italiano si è formato assorbendo parole e modi di dire prima dal greco e dal latino e poi dagli invasori come arabi, spagnoli e francesi che sono rimasti sul territorio italiano anche per molti decenni. In particolare di questa condizione è rimasta ampia traccia nei vari dialetti regionali. Dobbiamo comunque ricordare che ci sono ormai parole come bar, sport, football, jeans, rock, eccetera, che sono definitivamente nell'uso corrente e sono comprese da tutti. Questo rientra nella normale evoluzione di una lingua che acquisisce nuove parole e che nessuno col tempo riconduce ad una lingua straniera, è vero? Noi adesso utilizziamo jeans, cioè jeans è come, cioè ti sto parlando in italiano, ma in realtà è un termine inglese.
Però anche questo è sbagliato.
Vai, qual è?
Ti vedo sorpreso da queste affermazioni.
Sì, perché io quando c'erano i jeans, cioè quando sono nato c'erano già i jeans, io l'ho conosciuto come jeans. Capito?
Perché gli inglesi dicono denim.
Ok, che è la marca.
Non è la giacca di jeans, è denim jacket, non jeans jacket.
Oddio.
Hai visto?
Questa cosa mi ha colpito.
Boom.
Più della ciclette.
Ne ho altre.
Dopo ciclette?
No. Ah. No, come questi finti termini inglesi che noi usiamo in maniera impropria. Uno in ambito lavorativo, lo stage.
È vero, in realtà stage, cioè è francese poi tra l'altro, e noi diciamo stage. Cioè io ho sentito alcune persone dire stage.
Stage, ma lo stage è il palco in inglese.
Esatto.
In realtà il
backstage.
Termine esattamente, quindi il termine inglese per dire tirocinio è internship, non stage. Vedi?
Vabbè, noi
quanta
in realtà,
cultura in questo podcast.
Quanta cultura in questa donna.
In questa Sara. Un altro per te che sei appassionato di calcio.
Mm-hmm.
Sì, fingi. Sì?
Sì,
sì, sì, certo.
Sì. No, è vero, è vero.
Mister.
Coach in realtà.
Esattamente. Mister è...
Mister è, diciamo, signore.
Esattamente. Mister Gabriele, ma non significa che tu sia un allenatore. Quindi in realtà sì, c'è coach.
Sì, è vero. In Inghilterra utilizzano coach. Adesso che ci penso, adesso che mi ci fai pensare, è vero, sì. Solo in Italia, cioè mister, per esempio, Allegri.
Vedi?
Mister Spalletti, per dire. No, ho fatto par, cioè li ho nominati tutti e due per fare par condicio, capito? Così non possono...
Ok, farò finta di aver colto questa sfumatura.
Andiamo avanti. Alcune volte l'uso di anglicismi è puramente inutile, come per esempio dire wine bar in una nazione che vanta il maggior numero di vini al mondo. A volte l'inglese serve a coprire pietosamente qualcosa di doloroso, hospice, che indica una struttura di assistenza ai malati gravi terminali, che possono essere curati dai propri familiari a domicilio. Altre volte ancora come escort, per nascondere qualcosa considerato di poco decoroso. Talvolta si giustifica l'uso di termini derivati dall'inglese perché questa lingua ha vocaboli ed espressioni più corte. Altra fonte di confusione è l'uso del plurale. L'autorevole dizionario Treccani dice esplicitamente che i termini inglesi inseriti in un testo italiano non vanno declinati al plurale. Pertanto dire o scrivere in italiano films, bars, pullovers, sports e altri è sbagliato. Sbagliatissimo. Grande confusione crea poi l'attribuzione del genere maschile o femminile alla parola straniera e dato che in italiano il genere deve essere assegnato, come si fa appunto con l'articolo o l'aggettivo per un inglesismo, vogliamo parlare di parole come curriculum, che al plurale in realtà fa curricula, derivando dal latino e non curriculums, come fanno alcuni pensando che poi derivi dall'inglese.
Esatto, tante parole ci sembrano inglesi ma in realtà non sono inglesi.
È vero. E quindi noi nell'accezione sbagliamo.
Sì, questo...
Questo lo fanno i miei genitori, per cioè... pensando di parlare inglese, buttano parole a caso, così mettono la S dove non...
Tipo non spagnolo, aggiungi l'S alla fine delle parole, esatto. E sai parlare spagnolo.
Esatto, ma perché questa è stata la convinzione di tanti che andavano in Spagna oppure venivano degli spagnoli qui in Italia e convinti di poter approcciare con l'altro sesso in questo modo, cioè parlando la loro lingua, ci hanno convinti che questa era la maniera giusta, perché magari riuscivano pure. Ma Adesso abbiamo un ospite speciale che è qui con noi per parlare, appunto, e intervenire su questo grandissimo tema che è Much Cooler Than. Abbiamo con noi Mary.
Ciao.
Ciao Mary, come stai?
Bene, e voi? Tutto bene?
Tutto bene, tutto bene. Noi stavamo un po' parlando di quali sono i termini che nella nostra lingua, l'italiano, utilizziamo più spesso, facendo comunque riferimento ad altre lingue. Tu, per esempio, quali utilizzi di più?
Certo, allora, quando parlo con i miei amici di sicuro è creepy, è cringe, oppure top, o ancora è molto easy. Ecco.
Vero, top, per esempio.
Top. Cioè... Sempre.
Tutto il tempo, top. Sì.
Sì, io da quando sono a Milano sto rispondendo solo top. Perché ad ora mi sembra un po' too much. Cioè, adoro o no?
Adoro.
Adoro o no?
No, top è vero, è usatissimo. Però rende molto l'idea. Poi sì. È breve.
Subito, no? Immediato. Sì. È vero. Cringe anche.
Cringe è bellissimo.
Sì.
È uno di questi, esatto, termini usciti di recente, perché non c'è da tanto.
Grazie ai social. Grazie sì. Ai meme.
Grazie ai meme,
sì, infatti.
Esatto. Cringe, è boomer anche adesso.
Boomer. Millennials.
Sì. Però sì, anche boomer mi piace un sacco.
Tu Mary, voi per esempio, Mary, Sara, utilizzate i meme?
Certo, però anche lì si pronunciano meme o memes?
Questo non la so questa, passo.
Questo forse è uno dei casi in cui utilizziamo una pronuncia un po' più italiana, un po' più... nostra, per meme.
Sì, però...
Anche VIP.
VIP?
Vero.
È un acronimo.
Quello è un acronimo. Di?
Very important people.
Esatto. Anche POP è un acronimo,
sì.
Quanto più.
Sì.
Tanti sono acronimi che utilizziamo come vere e proprie parole.
Sì. Ce ne sono tantissimi in inglese, di acronimi. Sono molto
anche
più specifici di noi.
Anche do it yourself, DIY.
Esatto. Esatto.
ASAP.
FYI, for your information, che uso tantissimo al lavoro, FYI.
Tu Mary, per esempio, quando nei tuoi numerosi viaggi, quando hai viaggiato, quali termini ti sei ritrovata ad utilizzare di più?
Random.
Legato per esempio ai viaggi.
Sì.
Non so, hostess per esempio, chiediamo alla hostess.
È vero.
Lo steward.
È vero.
Cioè, per esempio, devi chiedere un'informazione a bordo, non dici chiediamo all'assistente di bordo. Cioè, mo che l'hai chiesto, già cioè, è caduto l'aereo. Cioè, è l'aereo.
L'assistente di bordo.
L'assistente di bordo. E la hostess. La
hostess, è vero. Anche, check-in. Esatto. Faccio il check-in, non... Oddio, non lo so neanche in italiano. Vedi, lo sappiamo solo in inglese. Non so se c'è un equivalente in italiano.
Il check-in sarebbe, fammici pensare, praticamente vedi? Qualcosa che ha a che fare con l'entrata a bordo, penso.
No, ma il check-in è quando ti
registri. Il controllo bagagli, tipo, non so.
Che quando lo fai online ti registri semplicemente... Registri i tuoi dati, il numero di passaporto.
Ok, se... controllo... Cioè, controllo di bordo, non lo so.
Vedi?
C'è anche boarding pass.
Boarding
esatto.
Pass.
Yes. Boarding pass, check-out all'hotel.
Vabbè, io non dico comunque boarding pass, cioè nel senso... Non presento, io non presento il boarding pass. Oppure non acquisto il boarding pass. Sara, acquistiamo il boarding pass per Parigi, per dire. Cioè
no,
acquistiamo i biglietti per Parigi.
Sì, però è diverso perché il boarding pass te lo danno dopo che hai fatto il check-in di nuovo.
Sì, comunque sarebbero i biglietti però.
Sì, tipo, ora non ci sono... No.
Sono i biglietti.
No, secondo me il boarding pass è solo dopo che hai fatto il check-in, quindi è una fase successiva. Perché il biglietto in realtà lo puoi prendere prima, riguarda l'acquisto. Invece il boarding pass è quando ti sei registrato e sei autorizzato a salire a bordo. Boarding pass.
Boarding pass. Ciclet. Così a caso. Oppure per esempio un altro termine che utilizzate durante i viaggi in inglese, che vi viene in mente? Non so. Per esempio il paracadute.
Paracadute.
Io dico paracadute.
Come dovremmo dire? Parachute. è vero, credo che si dica dire... parachute.
No, infatti non direi mai, direi paracadute tutta la vita.
Sì.
Cioè, sono anche in pericolo di, se mi serve significa che sono in pericolo di vita, no?
Sì.
Dammi il paracadute. Non userei altra parola.
Però sai, all'estero la vedo difficile perché l'italiano non lo parla nessuno.
Ok, sì.
Ma che poi chissà se utilizzano, se fa figo, per esempio, negli Stati Uniti utilizzare le parole italiane, magari. Magari sì.
Tu, Mary, tu adesso dove sei, di preciso?
Sono a Budapest.
Ok, a Budapest hai mai sentito qualcuno parlare in italiano che non sia italiano?
Non credo. Ovviamente le parole che parlano, che le parole italiane che utilizzano qui sono pasta, pizza. Però ecco, per esempio in francese anche pasta, una parola che è stata tradotta. In francese si dice pat e non pasta.
Come si sono permessi?
Questi francesi.
Come hanno osato?
La pizza con un vero accento.
Pizza?
La pizza.
Pizza, sì.
Oppure spaghetti.
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 È bruttissimo spaghetti. No.
Mi si spezza il cuore quando leggo spaghetti senza l'H. Qui a Budapest.
Mamma mia.
Spaghetti.
Esatto.
Beh, come sono lì gli spaghetti? Come li fanno?
Ah no, preferisco non provarli.
Preferisco non sapere.
Già che li vedo senza la H.
Ma già. Il fatto di utilizzare le parole in inglese è tipico solo degli italiani che si vogliono dare un tono, che si vogliono sentire internazionali, o anche a Budapest? Non so se tu parli la lingua e quindi... Però in generale loro secondo te usano un po' i termini in inglese come facciamo noi in Italia? Perché fa figo?
Credo di sì, almeno il nostro cool utilizzeranno anche loro. Io non so tanto adesso quanto gli ungheresi utilizzino l'inglese, perché appunto non parlo in ungherese, però per esempio so che in polacco utilizzano sempre il super, che è appunto fantastico, cool. Poi anche scarpe, si chiamano Adidase.
Adidase.
Viene dal brand
Adidase.
Sì. Sarebbero le sneakers.
Ma sembra più un farmaco. Mi passi la Adidase perché non mi sento tanto. Esatto.
Questa parola viene da Adidas.
Oppure faccio ancora un esempio.
In polacco non so, però per esempio in francese adesso i giovani utilizzano sempre se cool, figo, se fun, divertente, se un challenge, è una sfida.
Un challenge.
Sì, è vero, anche noi utilizziamo la challenge.
Challenge.
Con gli ambassador.
Vero.
È vero. Però, per esempio, i francesi sono molto più tradizionalisti di noi, conservatori da un punto di vista linguistico, perché, per esempio, loro traducono tutto. Anche gli spagnoli, se tu ci pensi, noi diciamo computer, e ti sembra una parola quasi italiana. E invece in spagnolo, se la mia reminiscenza di spagnolo non mi tradisce, è computadora. Non c'è computer, è computadora. Oppure, aspetta, in francese lo sapevo.
Sembra più una parolaccia. Computadora!
E anche in francese, ora non mi ricordo.
Ordinateur.
Brava, ordinateur. Però loro traducono tutto, sono rifiutati. Forse esatto, come dicevi tu, ma adesso i ragazzi, le nuove generazioni, usano di più termini in inglese, ma...
Invece il francese, sapete dove è utilizzato?
Il francese dove viene utilizzato?
Dove viene utilizzato? Il settore dove viene più utilizzato?
Nei vini? Settore vinicolo? No?
Ce n'è un altro?
Ci sono vicina, acqua, fuoco?
Vicina, sì, dai. Vicina.
La diciamo. Moda?
No. Moda, sì, ok. Però più specifica?
Anche nella danza, forse?
Ah,
sì,
è
vabbè,
vero.
Danza, perché
danza classica.
Plie.
Wow! Sei tutto della danza classica.
Grand plié. Sì, ho fatto danza, sì.
E quindi?
Ho fatto danza nella mia
qual
vita.
È il settore dove si utilizza il francese?
I profumi.
Ah, è vero.
Dior.
Sauvage. Tutto una... Dillo in italiano, non rende, capisci?
Selvaggio.
Invece...
Sauvage.
Guarda, cioè io andrei a dormire con Sara che mi dice
Sauvage.
Oppure
Ciclette.
Oppure
Tour Eiffel. Baguette.
No, baguette no. Non si può sentire baguette.
Ok.
Anche perché cioè, io quando penso alla baguette penso che sono messa sotto l'ascella e quindi perde tutta la sua vivacità, no? La sua forza, la sua essenza. Mary, tu sei stata in Francia, giusto?
Sì, sì, ho vissuto e studiato lì.
Ok, quanti termini francesi, secondo te, hanno introdotto nella lingua italiana, per esempio?
Adesso mi viene in mente garage, okay. Poi stage, come dicevate prima. Certo, poi utilizziamo anche croissant.
È vero.
Chef.
Io penso anche a, diciamo, le influenze che il francese o lo spagnolo hanno avuto soprattutto sul dialetto del sud, sui nostri dialetti.
È vero.
Sì?
Tipo? Cioè, il pugliese è pieno di francese, per esempio.
Ah,
benissimo.
Non lo sapevo.
Come diresti tu in pugliese, Mary, tu che sei comunque originaria della Puglia, come diresti in pugliese andiamo a comprare il giornale?
Oddio. Sham a catà? Il giornale non lo so.
Un journal.
Journal.
Sham a catà un journal.
Sham a catà un giornale.
È vero? Oppure Yamakato Journal.
Yam.
È molto. Però un giornale.
Un giornale.
Vedi, è molto francese.
Certo.
Suona molto francese.
È vero.
Vedi.
Anche Akata.
Akata.
Acheté. Contare.
Acheté.
Acheté.
È francese. Vedi?
Preciso.
È uguale.
Oppure boîte, che deriva dal termine. Cioè boîte, in napoletano. È uno scatolo dove conservi delle cose, un recipiente dove conservi delle cose, e deriva dalla parola francese boîte.
Scatola.
Ah. Comunque scatolo solo al sud si usa, una cosa proprio...
Sì,
quando uno dice scatolo sei del sud.
Sì, sei del sud, sì.
Se non sei, dici scatolo.
Quei su Facebook bruttissimi.
Sì,
sei
esatto.
Del sud, sì.
Quello ti fa proprio tana, vieni dal sud.
È vero.
Anche cos'è, il boccaccio? Che è il modo per dire il barattolo.
È la mia... boccaccio.
Vedi?
Un boccaccio.
La mia, una coinquilina all'università calabrese diceva il boccaccio, per dire il barattolo. Io non lo...
In abruzzese invece?
No, non sono forte sul dialetto abruzzese.
Come non sei
forte? Lo so... Mi dispiace, no.
Vabbè,
non sono
no.
forte.
Ti riprendi
sul francese e spagnolo.
Ti riprendi sul francese.
Esatto.
Tu ti rifai sul francese. Invece Mary, non so, lo spagnolo quanto ha influito secondo te sulla nostra lingua, sui nostri dialetti soprattutto?
Ecco, di sicuro il varese è stato influenzato tantissimo. In realtà non mi vengono parole in mente che provengono dallo spagnolo, però ce ne sono tantissime.
Okay, tipo io, il siciliano, no? In siciliano al lavoro si dice utravaglio.
Ah, è vero.
E deriva da trabajar, in spagnolo.
O travail, francese.
Esatto. Travail francese.
Giusto, Mary? Mm-hmm. Ok.
Sì, sì.
Che non ha niente a che fare invece con travel in inglese, che è tutta un'altra cosa.
Sei lontanissimo.
Esatto.
Travel.
Un travaglio, oppure non so, adesso se penso, no, non me ne vengono altre in spagnolo, è un po'
più
difficile.
Ci serve un ospite siciliano.
Sì, ci serve un siciliano. Siciliani, se siete in ascolto, fatecelo sapere su Instagram, ok? Beh, Mary, io direi che comunque l'italiano è la lingua che noi, diciamo, definiamo sempre come la lingua dei poeti, però è anche vero che i francesi hanno avuto tantissimi poeti, gli inglesi hanno avuto tantissimi poeti che noi conosciamo, penso per esempio uno su tutti, Shakespeare. Quindi non è vero che è solo l'italiano la lingua dei poeti, solo perché noi abbiamo Dante, no? Che è il sommo poeta.
Che ci sentiamo un po' superiori dal punto di vista culturale, lo vogliamo dire? Eh? Lo
sì,
dico,
diciamo,
io, lo so che è una verità scomoda, ma lo dico io, ok? Ci sentiamo un po' superiori a livello culturale rispetto agli altri, no? Forse se voi parte dall'impero romano, da tutta la cultura, dall'humus culturale che si è creato in Italia, poi anche, vabbè, per sia anche i greci chiaramente hanno influenzato, però secondo me ci sentiamo un po' superiori.
Però alla fine dove sono venuti tutti quanti? Sono venuti qua.
Lo so, infatti non dico che sia completamente sbagliato, però ce l'abbiamo.
Io rappresento, diciamo, l'opposizione, quella parte, tu sei, diciamo, la maggioranza, no? Io sono l'opposizione al governo adesso. Okay. Non voglio fare discorsi politici.
Non entriamo nei discorsi politici.
Però per esempio ci sono magari queste due fazioni che la pensano esattamente. Un pensiero giustissimo quello che tu hai detto poco fa. Cioè, ci sentiamo tante volte superiori rispetto ad altre culture che invece si sono formate anche molto prima di noi.
Sì. Sì.
Il francese è uno stato da molto di più da che lo era l'Italia, come anche l'Inghilterra. Sono paesi che culturalmente si sono formati molto prima del nostro. Il nostro è uno stato comunque molto, molto breve, cioè 150 anni solo di esistenza e passa.
Però noi partiamo dai tempi antichi,
dalle
radici
antichi.
Proprio per... dai, questa cosa che dell'impero romano, secondo me, ci facciamo sempre riferimento, no? Perché magari ci sono delle culture, magari delle repubbliche molto più longeve di noi, la nostra può essere abbastanza giovane, eccetera, però a quei tempi eravamo una potenza mondiale. Avevamo conquistato mezzo mondo, no?
Sì.
Avevamo dato le basi del diritto, insomma, tante cose, quindi da lì... Ce la sentiamo.
Ce la tiriamo un po'.
Ce la sentiamo. Ma secondo me anche perché poi in realtà ci amano tutti all'estero. E questa è la verità. Cioè ogni volta che vai all'estero e dici che sei italiano, subito è simpatia, allegria. Ah, bello,
l'Italia. È vero.
È vero. No. Poi la nostra lingua è amata da tutti.
Esatto, quando gli stranieri ti sentono parlare italiano, a me capita, poi cercano di imitarci, no?
Sì, dicono molto male, molto male.
Lo so, però ci provano, apprezziamo lo sforzo. E
noi siamo gli unici che apprezziamo gli sforzi, perché se tu vai in Francia...
Altra verità scomoda, diciamolo.
E cerchi di parlare francese,
sì.
Loro ti rispondono anche un po' con la puzza sotto al naso.
Qua?
Un po' di... Io non vengo in Italia e tu mi chiedi l'acqua, un poco acqua, io non ti do l'acqua. Cioè, un po' d'acqua. Un poco acqua, no.
Un po' d'acqua.
Un po' d'acqua. Oppure poco acqua, un po' d'acqua.
No, noi in Italia, secondo me... è perché alla fine non tanti parlano ancora, è vero, in Italia pochissimi parlano inglese, a parte che poi ce la tiriamo con questi termini inglesi, smart working, eccetera, però anche a livello di turismo, se tu vai, a parte le grandi città, magari nei paesini piccoli del sud, un americano fa fatica a trovare magari il cameriere che parla inglese, come può essere a Milano.
Fa fatica pure a trovare il cameriere che parla italiano, sempre questo.
A quel punto se la cava con le mani, parlando con le mani.
Capito, noi gesticoliamo e ci facciamo capire. Oppure, se non so se vi è mai capitato, quando ci sono dei turisti e parlano inglese, il cameriere fa esattamente il contrario di quello che dici tu, Gabriele, perché in Francia ti parlano francese, no? Come per dire, devi parlare la mia lingua. Noi in Italia magari il cameriere italiano ha un americano davanti che sa che non lo capisce, parla più piano. Quindi scandisce le parole pensando che questo faccia capire all'americano quello che gli stai dicendo. Spoiler, no. Però li
come per esempio, io penso a mia mamma o mio padre, se io parlo loro in inglese, loro pensano, loro sai quando tu, dimmi qualcosa in inglese, ti faccio un esempio, dimmi qualcosa in inglese.
Ma una parola o una frase?
No, dimmi una frase in inglese, chiedimi qualcosa.
Tipo, non so... Yesterday I went out with my friends.
Ah? Cioè, capito? Io che cosa ho fatto? Mi sono avvicinato a te.
Sì.
Cioè, pensando che io... Cioè, io penso magari, mi avvicino perché non ho sentito bene. No, non è che non ho sentito bene. Non capisco proprio quello che hai detto, capito?
Sì.
Cioè, quindi non è che se mi avvicino all'improvviso
esatto.
Si trasforma. Mia mamma e mio padre fanno questo gesto. Cioè, non è che tu ti avvicini e cambia... Si traduce la frase magicamente.
Oppure se lo ripeti più lentamente, non ti capiscono.
Non ti capisco uguale.
Esatto, è vero. È così.
Per esempio, Mary, tu che sei in Ungheria, sicuramente la musica italiana lì l'ascoltano. Sì, ma non quelli che ascoltiamo noi.
Esatto.
Elettrolamborghini.
No,
sono rimasti indietro.
No,
di anni.
Modugno, Mina.
Ascoltano
Albano. Tutto Cotugno, Albano, sì, ricchi e poveri.
Cioè,
ma non solo qui, in Ungheria, anche nell'Europa dell'Est in generale.
In ecco, Russia. Quando...
Sì, io ho una mia...
Nino D'Angelo ascoltano. Cioè, Nino D'Angelo è una star, vero?
Sì,
dimmi,
sì, è vero.
È una star lì, Nino D'Angelo. Cioè, se tu
ti credo, ti credo.
Il contesto da dove è venuto, non gli daresti una lira a Milano.
Fortuna lo dici tu, perché sei campano, quindi lo puoi dire tu.
Però io, per esempio, io non ascolto Nino D'Angelo, conosco le canzoni, quello che vuoi, però è molto più famoso in Germania, cioè in Germania Nino D'Angelo, un successo strepitoso.
Tipo Ed Sheeran.
Ma io, se, no, non tipo Ed Sheeran. Io se penso al fatto che comunque in Germania, cioè comunque il tedesco, no? Non è una lingua dove io mi immagino una canzone d'amore, no? Io una canzone d'amore in tedesco non la canterei a nessuno.
Non lo auguro a nessuno.
In carenza di musica, l'unico che era disponibile in quel momento magari era Nino D'Angelo, hanno detto, senti, vieni a cantare quattro canzoni qua, perché qua musica proprio non ne abbiamo, e ci servi tu.
La
e
musica quindi... neomelodica un po', no? Lo sbaglio?
Esatto. Sì, neomelodica.
Esatto.
E quindi i tedeschi adesso ascoltano
Nino D'Angelo.
In assenza di altro.
Anche quello è folklore.
Esatto. Sì, oppure immagina una canzone in russo, una canzone d'amore in russo.
Non ce la faccio a immaginarla.
Vedi?
Sorry.
Per quello ascoltano Albano.
Ma infatti io ho una collega, amica, russa. Di recente eravamo insieme e mi fa, ma io amo la cultura italiana e sono pazzi degli italiani in generale, un po' per...
Pazza di Gesù,
Pazza di Gesù, no, degli italiani, dell'Italia, praticamente innamorata del cibo e di tutta la cultura. E mi diceva, io ho detto, ma che musica ascolti, no? È italiano.
Ascolti!
Ops! E lei mi ha cacciato Spotify con... cantanti italiani che io non ho mai sentito in vita mia, perché sono...
Tipo? Dicene due.
Non lo so, i nomi non mi dicevano nulla, perché erano appunto vecchi, si può dire, vecchi, cioè... Di altri tempi.
Vintage.
Brava, vintage.
L'altro termine,
vintage. Esatto, e boh, so, perché...
Ragazzi, diciamoci la verità, alla fine l'inglese fa più figo.
Sì.
L'inglese fa più figo.
Dici?
Sì. È vero che ogni tanto destreggiarsi magari con qualche termine italiano, così da rendere il tuo frasario anche un po' più forbito, no? Ti fa sembrare figo, soprattutto puoi anche, non so, approcciare... In un modo diverso con le persone, in modo da farti anche vedere, notare, però alla fine l'inglese
però non credi
ti rende anche più figo.
Non credi che però, se io adesso penso quando uso delle parole in inglese, più al lavoro, o magari sì, fuori dal lavoro, ma con persone nel mio ambito, no? O quando parliamo di lavoro uso i termini in inglese. Magari con i miei amici, che ne so, gli amici di una vita, quelli che conosci da sempre, no. Perché secondo me fa figo in ambito lavorativo, oppure sui social.
Sì,
ti
esatto.
Puoi dare il tono sui social.
Sì. Sì, in effetti...
Cioè, quando scendi giù adesso
A Napoli. No, io parlo solo dialetto a Napoli.
Appunto.
A Napoli è, diciamo, tra amici, è proibito parlare italiano.
Ecco. Vedi?
Il dialetto fa più figo.
Esatto, ecco. È il dialetto che fa più figo. Mary, ci hai dato la morale per chiudere questo episodio. Il dialetto fa più figo, non l'inglese.
Vero.
Mary, se c'è una maciscia mani, se non c'è una maciscia, ne scimisce.
Questo scioglimento non lo ripeto.
Grazie.
Un applauso.
L'ho fatto per voi. Grazie. Va bene, allora Mary, ti ringraziamo di essere stata con noi, grazie di averci dato la tua, di averci fornito la tua
point of view.
Presenza. No, ripetilo per favore.
Point of view.
Per favore, anche l'altra.
Ciclette.
Grazie Mary per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
Beh, Sara, abbiamo dato veramente tanti spunti in questo episodio. Sono soddisfatto.
Spunti poi utili, non lo so. Spunti sì.
Spunti.
Tanta
Tante
cultura.
idee.
Posso dire,
Posso
questo...
dire?
Posso dire?
Posso?
Ah no, ah no.
Puoi, puoi, puoi.
Posso? Ok.
You can. Yes, we
Ok,
can.
ok, dai, ok, è tipo la parola inglese che usiamo tutti,
Sì. Anche
anche i nostri genitori.
mia nonna dice ok.
Vedi?
Mia nonna, capito?
Tua
Cioè, mia
nonna.
nonna che è nata nel 1929.
Oh, dici.
Vero? No, data esatta?
No, ci
Giuro?
credo.
Ci credi?
Certo.
Ok. Mia nonna è nata nel 1929, adesso dice ok.
Se ci pensi, c'era un programma che io vedevo quando ero piccola a casa di mia nonna. No,
Papà Castoro, che vedi?
no,
La televisione.
ok, il prezzo è giusto. Non lo vedevi con i Vazzanicchi? C'era quella ruota, c'erano i prodotti, lei
No,
faceva vedere
allora
dei
io la
prodotti.
ruota mi ricordo solo Allegria!
Gira, no, scusami, la
Quel giorno.
ruota della fortuna, quella era. No, ok, il prezzo è giusto. C'era i Vazzanicchi dove praticamente i concorrenti veniva mostrato loro un oggetto e loro dovevano indovinare il prezzo. Che ne so, c'era una lavatrice, dovevano indovinare il prezzo, ok? Non te lo ricordi? Ok,
No.
comunque si chiamava Ok, il prezzo è giusto. Quindi già ai tempi di, io non dirò la mia età, qualche anno fa, quando ero piccola, un programma italiano utilizzava già Ok. Quindi è stato dannato da tantissimo.
Io l'unico programma che mi ricordo con titolo inglese è Art Attack.
Art Attack, che bello, Giovanni
Giovanni
Mucciaccia,
Mucciaccia. Che
adoro!
adesso c'è un meme su Giovanni Mucciaccia.
Più di uno,
Sì.
penso. Sì, è vero.
No, era stupendo Art Attack.
Oh,
Che
momento
ricordo.
nostalgia, momento nostalgia. Quanta cultura, che spessore questo podcast.
Veramente, non voglio dare meriti a persone specifiche, Sara e Gabriele,
Ma Sara e
ma
Gabriele,
tanta roba,
tanta roba,
tanta roba.
a lot of stuff.
Va bene ragazzi, allora grazie di essere stati con noi, vi salutiamo e rimandiamo l'appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti!
Ciao!
Jetlag Travel Comedy Stories è un podcast di F Education First, ideato da Gabriele Marino, conduttori Gabriele Marino, Benedetto Bonventre, Cosimo Protopapa, Arianna di Taranto, Martina Milan, Sara Di Salvatore, Claudia Fracalvieri. Prodotto da Gabriele Marino, scritto da Gabriele Marino, musica di Partners in Rhyme, video Gabriele Marino, project manager Benedetto Bonventre, grazie a Nari Kim, Alessandra Kripow.
Grazie. Tu refai.
La